Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Siamo qui in diretta, Palla in tribuna su Radio Parma e ci stiamo avvicinando sempre di più alla ripresa del campionato che per il Parma riserva uno scontro diretto importantissimo in chiave salvezza, la trasferta di lunedì alle ore 18.30 al Bentegodi in casa del Verona, che al momento precede i crociati di 4 lunghezze in classifica. Parliamo di questo e molto altro. Voi ovviamente potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333 9200 170. È una giornata che si è aperta con una bella notizia, perché direttamente dalle parole del diretto interessato, Milan Djuric ieri sera, in occasione della festa del Parma Club Alessandro Melli, di cui poi parleremo diffusamente in seguito, ha preannunciato il suo rientro in campo dalla prossima settimana. Djuric, che nella trasferta di Cagliari dello scorso 9 febbraio aveva rimediato in un contrasto con Felici, la mezz'ora del primo tempo, un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale, sembrava che la sua stagione fosse finita, anche complice alcune parole un po' fuorvianti del suo ex tecnico Fabio Pecchia. Invece sono state rispettate grosso modo le tabelle di marcia iniziali, che prevedevano per l'attaccante bosniaco uno stop attorno ai 45 giorni. Ebbene, Milan Djuric sarà a disposizione per la volata a salvezza, e poi capiremo dopo cosa cambia per il Parma, perché è chiaro che si è detto in queste settimane della mancata convivenza o coesistenza o utilizzo in contemporanea di Boni Pellegrino, che fosse dovuto di peso anche e soprattutto dall'assenza di un'alternativa in panchina. Bene, ora il Parma con 3 attaccanti può anche permettersi di ruotare i suoi elementi, chissà, magari vedere in alcune partite anche Bonny largo a sinistra, proprio da dove è nata la sua invenzione che ha regalato il punto, non è stato poi preso così positivamente dal Parma a Monza, però un gol che è partito proprio con un'azione dalla corsia mancina, e chissà che insomma il rientro di Djuric possa anche cambiare qualcosa a livello tattico per il Parma. Ovviamente il ragazzo avrà bisogno di tempo per recuperare la forma migliore, ma anche avere a disposizione un'alternativa per gli ultimi 20-30 minuti nelle partite più chiuse, più scorbutiche, quelle in cui il Parma banalmente dovrà recuperare il punteggio. È sicuramente una notizia positiva, anche perché poi in settimana è arrivata la notizia, la tegola del grave infortunio di Mihaila, che ha rimediato una lesione di alto grado alla coscia destra e al 99,9% ha praticamente concluso la sua stagione. Andiamo a leggere i primi messaggi. Ampo 60, oggi una notizia positiva, Djuric è prossimo al rientro, speriamo che sia pronto anche Bernabé e che Man svolti la sua stagione a suon di gol, allora sì che festeggeremo il mantenimento della categoria, a cominciare da Verona. Questo è Ampo 60. Poi abbiamo Luigi, buongiorno, noi questo turno dovremmo tifare per Como, Bologna e Roma, e naturalmente tifare tanto per il nostro Parma che faccia punti a Verona. Parleremo anche di questo turno, nel senso che il Parma scenderà in campo lunedì già sapendo i risultati delle dirette concorrenti, anche questo chissà, potrebbe essere un fattore positivo o negativo a seconda di come andrà sugli altri campi. Un Parma che, dobbiamo dirlo, nell'ultimo periodo sicuramente ha incrementato la media punti, ma è stato anche aiutato da risultati favorevoli dagli altri campi. Ultimamente non ci possiamo certo lamentare di quanto hanno, o meglio non hanno, combinato le dirette concorrenti. Parlavamo di ieri sera di una bellissima festa alla Bocciofila Aquila con tanti protagonisti del Parma di ieri e anche del Parma di oggi, uno appunto Milan Djuric, la festa del Parma Club Alessandro Melli. E allora andiamo a sentire com'è andata nel servizio di Alberto Dalla Tana.
I campioni di ieri, i protagonisti di oggi e soprattutto un centinaio di tifosi tutti uniti dalla stessa passione, quella giallo-blu crociata. La festa del Parma Club Sandro Melli, in realtà con meno di 3 anni di vita, ha radunato alla Bocciofila Aquila di Via Anselmi gente del calibro di Fausto Pizzi, Marco Ballotta, Alessandro Lucarelli, Marco Giandebiaggi, Simone Jacoponi e anche Nando Piro, con Milan Djuric, Drissa Camara e le giocatrici del Parma Women Gianna Ferrario e Matilde Copetti, oltre naturalmente al grande bomber che ha fatto la storia del Parma.
Tanta gente, tanti amici, tutta gente che ama il Parma, e dunque siamo qua riuniti. Il nome del club è il mio, però diciamo che fondamentalmente tutto rientra nel nome del Parma Calcio. Lo dico ormai tante volte, da tanto tempo. Io sono di Parma, dunque per me è una soddisfazione maggiore, è un riconoscimento ancora più importante. E tutta questa gente qua, con molti li conoscevo da ragazzino, andavamo a vedere il Parma in curva e oggi ci ritroviamo qua a mangiare qualcosa, a ricordare i bei tempi.
Serata che ha anche avuto un risvolto benefico con la Riffa, il cui ricavato è stato devoluto all'ENPA di Parma. Soddisfatto per l'ottima riuscita della serata il presidente del club, Gianluca Paletti.
Siamo soddisfattissimi, questo è il nostro secondo anno che facciamo la festa annuale, terzo anno di attività del club, e devo dire che la soddisfazione continua a rinnovarsi anno dopo anno. Vediamo tanta partecipazione, siamo contenti, crediamo di aver creato un bel clima.
Palla in tribuna.
E ieri sera, come avete sentito nel servizio del TG Parma cura di Alberto Dalla Tana, c'era anche un indimenticato ex giocatore crociato, Simone Jacoponi, che ora è qua con noi. Ben ritrovato, Simone.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Da quanto tempo? Tra l'altro, Simone, vogliamo dire la postilla, tu ieri ti sei sparato 4 ore di macchina tra andata e ritorno per stare insieme ai tifosi, a ex compagni di squadra. Insomma, ricordiamo, venivi da Pontedera, quindi grande Simone, poi oggi sarai subito in campo ad allenarti, quindi davvero questo è solo un piccolo esempio del tuo attaccamento al mondo crociato, che non è che, insomma, lo scopriamo oggi.
Sì, no, dai, era tanto che sarei, diciamo, voluto tornare, non ho avuto l'occasione. E ieri invece appunto c'è stata questa possibilità, e anche se ho dovuto fare questa navetta, ma ne valsa la pena, perché comunque ho rivisto tante persone a cui tenevo, a cui sicuramente ho un bellissimo ricordo, e quindi è stata una serata e una giornata all'insegna del Parma e di tante belle situazioni e ricordi vissuti qualche anno fa.
Ecco, ovviamente scriveteci al 333-920-0170 per curiosità, domande a Simone Jacoponi. E andando al presente, poi ieri sera in diretta abbiamo scoperto tutti che c'è questa bella notizia del rientro ormai prossimo in gruppo di Milan Djuric. E allora ti chiedo come e cosa può cambiare nel Parma con il recupero del centravanti bosniaco.
Ah, sicuramente porterà esperienza, perché è un giocatore che di campionati ne ha alle spalle, e poi anche, penso, un'arma in più per un gioco diverso rispetto a quello che il Parma ha quasi sempre fatto, perché con lui davanti ha possibilità anche aeree sicuramente più importanti, e delle carte da giocarsi che possono essere appunto diverse da quelle che fino ad ora ha potuto mettere in campo.
Allora, ci scrive Luca, salutami il mio amico Simone Jacoponi, ci vedevamo tutte le partite al Tardini, spero che si ricordi di me. Ovviamente ricambiamo il saluto al grande Luca. Parliamo di partita al Tardini, però c'è da parlare anche di una partita molto importante, quella di lunedì al Bentegodi. E allora è un po' quello, insomma, so i tifosi un po' si stanno dividendo, partita lunedì decisiva, importante, da vincere a tutti i costi, è importante non perdere. Tu, Simone, dove ti schieri?
Ma io mi schiero in una partita che secondo me non è decisiva, è una partita importante senza dubbio, ma da ora in poi con la classifica che parla da sola è difficile dire che ogni partita da ora in poi non sia importante. Sicuramente, visto il calendario del Parma, è una delle partite più abbordabili sulla carta, che però poi dopo si sa benissimo che il calcio non ha una regola ben scritta, quindi è chiaro che se uno guarda il campionato e il calendario, il Verona è una partita che secondo me devi cercare di fare più punti possibili, e poi è chiaro che anche uno può diventare importante.
E poi ti dico, c'è questa preoccupazione doppia ai tifosi del Parma: da una parte il bilancio degli scontri diretti, non ultimo la partita dell'andata che forse segnò il primo punto di non ritorno per la gestione Pecchia, perché fu una sconfitta pesante soprattutto per come era arrivata e contro l'avversario. Ricordiamo, in quella settimana praticamente il Verona non aveva l'allenatore, perché Zanetti fu confermato in extremis e poi arrivò a espugnare il Tardini, e poi anche il dato del solo successo esterno finora raccolto dai crociati, lo ricordiamo, il 9 novembre a Venezia. Allora ti chiedo questo: secondo te in questa sosta Chivu come ha potuto lavorare anche su questi aspetti? Perché indubbiamente c'è anche, non dico un blocco, ma c'è anche un fattore mentale da tenere in considerazione.
Sì, certamente, perché comunque in questa annata negli scontri diretti il Parma ha fatto un pochettino fatica e quindi uno arriva a quella partita con forse qualche tensione in più. Secondo me ha potuto lavorare su questo, cercando di far stare i ragazzi più tranquilli possibili, facendogli capire però l'importanza della partita. Però, come ti ho detto, secondo me non devono avere quella pressione di dover vincere per forza o di andare là e fare la partita a tutti i costi come se fosse l'ultima, perché secondo me c'è ancora un bel po' e hanno la possibilità di fare anche punti con squadre più blasonate del Verona, però secondo me nelle corde il Parma ce l'ha, è chiaro che sicuramente saranno partite più complicate.
Eh sì, partite più complicate, però insomma, diciamo che guardando i numeri, sì, sotto la gestione Chivu il Parma ha ritrovato una maggior solidità in fase difensiva, 4 gol subiti in 4 partite. E allora ti devo chiedere da difensore come è cambiato e cosa è cambiato cosa è cambiato nel Parma proprio sotto la gestione di Christian Chivu.
Ma cosa sia cambiato, di qualità non lo so, sicuramente sarà stata maggiore attenzione, maggiore concentrazione, maggiore applicazione in quella fase da parte di tutti, perché chiaramente soprattutto quando arriva un allenatore nuovo c'è sempre quel qualcosa in più rispetto a ciò che stava succedendo prima, e quindi secondo me quell'aspetto lì soprattutto nelle prime gare si nota. E per una squadra che si deve salvare, per me è importantissimo. È chiaro che ora devono essere bravi a tenere questa concentrazione e attenzione nei particolari fino alla fine del campionato, perché poi lo sappiamo benissimo che come in Serie A ti distrai un attimo e l'errore veramente viene pagato a caro prezzo.
Allora, ti leggo un paio di messaggi dedicati a te. È sempre bello sentire un bravissimo e corretto giocatore come Simone, indimenticato gialloblu, sempre nei nostri cuori. Questo è Davidone. E poi abbiamo Filo, l'ho rivisto ieri sera a Simo e mi sono veramente emozionato. A parte il saluto, gli ho ricordato che farebbe ancora bene nel Parma di oggi e dopo la pesca come hobby, se volesse tornare qui sarebbe sempre il benvenuto. Beh, qualche laghetto ce l'abbiamo, Simo, quindi se vuoi venire sei...
No, ma qualche laghetto lì l'ho ispezionato.
Da che parte andavi? Anni, quali parti bazzicavi, se si può dire?
Ma no, i laghetti ne ho fatti 2 o 3, poi sono andato lì su qualche fiume, dai, qualche pesca, poi anche da lì partivo, andavo al mare, dico la verità, perché poi la mia passione è il mare, quindi quando riuscivo avevo quell'oretta in più che mi permetteva di fare un po' più di macchina, allora me ne andavo a Spezia o comunque giù. Beh, verso casa mia, dai, che conoscevo un po' più le zone.
Allora, Filo dice che faresti ancora bene nel Parma di oggi. Allora io ti chiedo, nel Parma attuale in quale giocatore ti rivedi, ti rispecchi maggiormente?
Beh, non lo so, forse del Prato, e tanti mi hanno un po' a volte paragonato col suo spirito, con la sua determinazione, non lo so, però... Poi come il ruolo, chiaramente lui è un po' più esterno, che chiaramente Tezzino l'ho fatto anch'io lì a Parma, gli ultimi anni ho fatto più il centrale, però dai, forse anche non conoscendolo come ragazzo purtroppo, però forse è lui, dai, diciamo, come caratteristiche.
E invece tra gli altri difensori un giudizio te lo devo chiedere anche sull'astro nascente, sul baby Giovanni Leoni, 2 partite da titolare nell'Under 19 durante la sosta, con Spagna e Francia, che non sono certo 2 nazionali, è così, di ultima fascia. È un giocatore che sta trovando spazio ancora di più adesso con Christian Chivu. Ti chiedo che prospettive ha questo ragazzo. Insomma, gioca anche in una squadra che lotta per non retrocedere. Non è usuale trovare un 2006 spesso titolare in una squadra che lotta nei bassi fondi.
No, io penso, allora, io non l'ho ancora visto giocare, ti dico la verità, perché non ho avuto la possibilità, però chiaramente se il mister gli sta dando la possibilità, lui sta confermando di poter giocare nel giro della nazionale, e comunque vedendo un po' la fisicità che ha, l'età che ha, penso che abbia tutte le carte in regola per diventare un grandissimo difensore. È chiaro che deve fare un percorso, deve essere bravo a continuare a lavorare, anzi ad iniziare a lavorare per costruirsi una carriera, perché comunque ha 18 anni, 19, è un ragazzo giovanissimo che ha una prospettiva non importante di più. È chiaro che deve continuare a lavorare, a credere in se stesso e a migliorare giorno dopo giorno, perché sicuramente anche se ha delle potenzialità importanti ne ha bisogno.
Eh sì, allora, facendo i debiti scongiuri, qualcuno ha voluto anche paragonare o trovare delle analogie e somiglianze tra l'attuale stagione e quella disgraziata 2020-2021. Allora approfitto per riagganciarmi alla domanda che ti pone Pippo, che ci scrive: vorrei chiedere a Jacoponi cosa non ha funzionato l'anno della retrocessione.
L'anno della retrocessione sono state tante cose che purtroppo non sono andate nel verso giusto, sia un po' di gruppo, sia un po' di adattamento di diversi giocatori, sia inizialmente un po' con l'allenatore. Ci sono state tante situazioni che non hanno combaciato, secondo me, come dovevano combaciare. È chiaro che poi quando un'annata parte male, sicuramente non siamo stati bravi a rimetterla in carreggiata quando c'è stata la possibilità, e poi da lì è finita nel peggior modo possibile. Sicuramente non è stata neanche un'annata fortunata, perché sono state tantissime partite dove si poteva avere qualche punto in più, invece poi dopo si sono perse tutte o pareggiate proprio se andava bene, però sicuramente ci sono state diverse gestioni che potevano essere state fatte in maniera diversa.
Sì, tra l'altro ci ricordiamo ai noi quella del Franchi, dove purtroppo anche tu sei stato protagonista sfortunato, o quella di Cagliari, che per me resta poi madre di tutte le partite. Simone, dovendo fare poi effettivamente un paragone contro quest'annata, nelle ultime due partite, dato di fatto, il Parma sia col Torino che col Monza ha sempre rimontato. Può essere un'inversione di tendenza, cioè un segnale che comunque la squadra ora sia più viva? Allora magari fu molta sfortuna, però il fatto che una squadra per due partite consecutive raggiunga un pareggio, quello di Monza per molti è stato visto, ai noi anche giustamente, un bicchiere mezzo vuoto, però allora le partite in vantaggio ci si faceva raggiungere, riprendere o superare, se non altro nelle ultime due il Parma con carattere ha dimostrato di aver voglia e ha reagito nel secondo tempo.
Sì, no, ma secondo me quando una squadra recupera un risultato sfavorevole è sempre segno positivo di carattere, di una squadra viva, di una squadra che ha voglia e che sa quello che vuole. Quindi sicuramente sono dei segnali importanti che ti fanno ben sperare, perché comunque se invece non riesci mai a recuperare, vuol dire che c'è qualcosa che non ti fa scattare quella che ti fa andare oltre l'ostacolo. Invece, come hai detto te, nelle ultime giornate il Parma questo ce l'ha avuto, e quindi è ciò che deve portare dall'inizio e far sì che non succeda nelle prossime partite.
Tra l'altro, guarda, la chiusura, Simone, la dedichiamo al tuo presente, perché lo ricordiamo, giochi ancora nel Valentino Mazzola. Allora ti chiedo, quali sono i propositi per questo finale di stagione?
Ma guarda, come obiettivo noi avevamo i playoff, siamo lì a un punto, eravamo dentro fino all'ultima giornata, cioè all'ultima giornata che abbiamo giocato, e ora ci abbiamo uno scontro diretto domenica e speriamo di rientrare nei playoff, che era l'obiettivo della società, e poi di giocarsi la playoff per provare ad andare in Serie D. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo, che sarebbe molto importante e gratificante, diciamo, per l'annata.
E poi continuerà anche il prossimo anno?
Ma penso di sì. Finché mi diverto e sto bene, io gioco. Poi dopo, chiaramente, quando il fisico e la testa mi inizia a dire qualcos'altro, allora troveremo un'altra strada.
Allora, un'altra domanda per te da Pippo al volo, la recuperiamo proprio adesso. Allora, vorrei chiedere a Jacoponi se i suoi ex compagni oggi in rosa sono adatti alla Serie A? Questa domandina facile facile, eh?
I miei ex compagni,
sì,
ma che stanno
oggi
giocando
sono in rosa, quindi immagino ovviamente Man, Mihaila, okay, Som, Valenti, sono tutti quelli che, con cui avevi avuto insomma il piacere di condividere lo spogliatoio.
Io penso che tutti quei giocatori che fanno parte del Parma, secondo me, hanno delle caratteristiche importanti, sì, sia individuali, sia che poi da mettere a disposizione del gruppo, che gli permetta di rimanere in Serie A. È chiaro che devono trovare la giusta alchimia un po' insieme, perché secondo me anche espressi singolarmente sono molto forti tutti e hanno tutti delle potenzialità importanti. È chiaro che poi bisogna riuscire a trovare un'alchimia che fa sì che diventi un gruppo squadra che ti permetta di raggiungere risultati importanti.
Eh sì, allora facciamo così, vinciamo gli scontri diretti sia Valentino Mazzola che il Parma in questo weekend, a fine anno Parma festeggia la salvezza e tu almeno la prova dei playoff, poi chissà se ci può.
Vabbè, quello sarebbe
ci mettiamo la firma, dai.
Sì, 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 bisogna capire dove bisogna andare a firmare, però ce la metterei subito.
E poi ovviamente ti attendiamo di nuovo a Parma, insomma, ci hai abituato bene anche ieri sera, quindi appena puoi ovviamente.
No, sì, appena posso io, anche se è una toccata e fuga, ma la faccio.
Eh sì, grazie Simone Jacoponi per essere stato con noi, in bocca al lupo per il finale di stagione e grazie di tutto.
Crepi, ciao a tutti.
Ciao. Simone Jacoponi in collegamento con noi ieri sera, ospite d'eccezione nella festa del Parma Club Alessandro Melli alla Bocciofila Aquila. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Fino a 10 giorni fa eravamo messi così, formazioni disponibili, Parma 3-4-1-2, Marcone, che è stato anche lui indisponibile, Circati, Osorio e Vogliacco, centrocampo Benedice, Axom, Kowalski, Cancellieri, Mihaila alle spalle di Charpentier e Juric. Formazione un pochino offensiva, però fa capire che il Parma davvero, soprattutto in difesa e in attacco, insomma non era messo benissimo in attacco, ancora adesso ci sono tante assenze, ma anche in difesa, dove sicuramente pesano i forfè prolungati dei lungodegenti Circati e Osorio. Farebbe male anche l'Inter con questo numero di indisponibili costanti, sempre forza Parma. Questo era Luca 71. E allora, da notizie indisponibili al ritorno di Juric, che secondo Daniele, ma non solo secondo lui, è una buona notizia, pensando anche alla possibilità di giocare con due punte. Juric e Pellegrino possono giocare solo come prime punte, Bonny prima o seconda punta, mentre Cancellieri solo come seconda punta. Resta però un po' il dubbio sugli esterni di centrocampo. Noi abbiamo tanti attaccanti esterni un po' leggeri, non proprio adatti ad essere esterni di centrocampo nel classico 4-4-2, salvo Aino e Lovic. Credo che Chivu non voglia una squadra sbilanciata tipo con Pecchia. E questo era il messaggio di Daniele. Poi abbiamo ancora Lorenzo. Juric pronto a tornare dalla prossima gara, gli farei fare il primo tempo da sole, nel secondo tempo la coppia Bonny-Pellegrino. Questa è davvero un'idea interessante che sottoporremo dopo la pubblicità al nostro prossimo ospite. Ma ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Nel frattempo diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, che è il tifoso crociato e collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Poletti. Ciao Matteo.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao Matteo. Allora, si parlava prima di andare in pubblicità del ritorno di Milan Juric. Allora, al di là che sia una bella notizia, perché sicuramente dà un'alternativa in più all'attacco crociato, ci si sbizzarriva tra i nostri radioascoltatori su quale potesse essere ora il piano di battaglia di Christian Chivu, che non da Verona, ma dalla successiva partita casalinga con l'Inter, avrà a disposizione tre attaccanti. C'è chi lo proponeva il primo tempo da solo, poi nel secondo tempo con Bonnie e Pellegrino, e chi proponeva Juric, Pellegrino, ovviamente staffetta, e poi come seconda punta Bonnie o eventualmente Cancellieri. Tu invece cosa prevedi dal punto di vista tattico in questo finale di stagione per il Parma?
Beh, allora, sicuramente avere anche Juric disponibile dà più esperienza al Parma. Lo sappiamo, il Parma è una squadra molto giovane, è la squadra più giovane della Serie A, quindi con giocatori di 21-22 anni come sono Pellegrino, Cancellieri e Bonnì, avere un giocatore più esperto che comunque conosce la Serie A con il Monza in passato, ovviamente dà esperienza alla squadra. Poi secondo me, almeno all'inizio, è meglio comunque mantenere per i titolari i giocatori che hanno giocato finora, per esempio Bonnì, che comunque con 6 gol è il capocannoniere, mi sembra la soluzione migliore, però ovviamente a partita in corso può essere una buona arma per Chivu, anche considerando che comunque il Parma ha fatto molti gol negli ultimi minuti, quindi può recuperare dallo svantaggio e ovviamente avere un attaccante esperto come lui può aiutare sicuramente.
Ti chiedo se tu sei un fautore, un promotore del 4-4-2, perché qualche radioascoltatore faceva notare che il Parma probabilmente non ha molti esterni adatti a giocare nei 4 di centrocampo. Faceva i nomi di Ainoa e Lovic, che possono essere forse due adattabili sia in difesa che sulla linea dei centrocampisti. 4-4-2 secondo te può essere una soluzione anche dal primo minuto?
Allora, secondo me no, nel senso, secondo me il Parma gioca meglio con il 4-3-3. Detto questo, ovviamente, se si vogliono far convivere due punte, come possono essere appunto Pellegrino e Juric, o anche Bonnì, Cancellieri, si può giocare, ecco, con il 4-4-2. Però, detto questo, secondo me il Parma ha più qualità a centrocampo nella zona centrale rispetto alle fasce.
Eh sì, questo sicuramente. Allora, Pippo, valuterei Ainoa terzino destro, la cessione di Koulibaly ha scoperto il ruolo, Del Prato giochi in 20 metri a livello dei centrali, soffriamo sempre lì, senza Cancellieri che copre 80 metri, sacrificando la fase offensiva, facciamo fatica. Allora, esaurito il discorso tattico, andiamo al discorso di campo, perché allora riprende il campionato con la 30ª giornata, che tra parentesi per il Parma equivarrà alla 1000ª partita in Serie A dal 1990 ad oggi. Allora, ti leggo le partite che ci riguardano più da vicino in ordine proprio temporale. Allora, si apre sabato alle 15 e subito col botto, perché ci saranno Como-Empoli e Venezia-Bologna alle 15. Poi alle 18 Juventus-Genova, insomma, quello ci riguarda fino lì, perché il Genova, insomma, direi che ormai è staccato. La sera, interessante, Lecce-Roma alle 20:45. Poi domenica il lunch match sarà tra Cagliari e Monza. Poi non ci interessa praticamente più niente della partita domenica, riprendiamo ovviamente lunedì col Parma che scenderà in campo al Bentegodi di Verona, sapendo e conoscendo già i risultati delle altre dirette concorrenti. Allora ti chiedo chi rischia di più nel prossimo turno.
Allora, bella domanda, nel senso, la prima squadra in ordine proprio temporale può rischiare, secondo me, l'Empoli, perché comunque col Como non è una partita semplice, anche se è uno scontro, diciamo, diretto per la salvezza, perché comunque il Como sta giocando bene, ma è comunque ancora a rischio retrocessione, ovviamente, però sembra poter essere forte, nel senso che ha tenuto testa comunque alla Roma, ha vinto col Napoli, quindi è un avversario ostico e l'Empoli dovrà stare attento, ovviamente, a questo avversario che soffriranno. Poi sicuramente il Monza, che è sempre più ultimo e può rischiare ovviamente col Cagliari, che soprattutto in casa sta facendo molto bene, e poi volendo, cioè, mi viene da dire anche il Venezia, però il Bologna è forte, sì, ma comunque il Venezia soprattutto in casa con Radu, acquistato a gennaio, ha pareggiato con il Napoli, ha pareggiato con l'Atalanta, quindi potrebbe soffrire sulla carta, sì, però non è così scontato, secondo me.
Allora, la classifica nei bassi fondi recita Como e Verona 29, che hanno qualcosina in più rispetto alle altre, e diciamolo chiaramente, hanno a disposizione un match point tra le mura amiche, perché affrontano rispettivamente Empoli e Parma, quindi insomma in caso di vittoria diciamo che probabilmente ipotecherebbero la salvezza. Poi inizia la zona ancora più calda, che vede il Cagliari 26, Lecce-Parma 25, Lecce che ha perso le ultime 4 partite consecutive, l'Empoli a 22, staccato quindi tra lunghezze dai giallorossi e dai crociati, Venezia 20 che però abbiamo sottolineato è in salute, ha fermato sul pareggio tre big come Lazio, Atalanta e Napoli, infine chiude il Monza 15, che insomma proprio il mancato successo col Parma penso abbia proprio chiuso ogni residua e flebile speranza di salvezza. Allora, guardando la classifica, ti faccio fare uno screening, no, di questa volata salvezza, cioè anche alla luce del calendario, perché poi farà la differenza anche il calendario. Allora Lecce e Parma probabilmente sono le due che hanno le sfide un po' più difficili da qua a fine stagione, però ti chiedo questo, insomma, qual è la tua previsione sulla lotta a salvezza, che è molto molto serrata ed equilibrata?
Allora, come hai detto anche te, giustamente il Monza è praticamente fuori, doveva vincere con il Parma e ha fatto 1-1, quindi ormai lo diamo come quasi retrocesso, anche se ovviamente finché non c'è la matematica non è certo. Poi l'Empoli mi sembra, anche se è terzo ultimo, quindi è davanti al Venezia di 2 punti, mi sembra messo peggio del Venezia, perché appunto con l'acquisto di Radu a gennaio e comunque con delle partite in generale giocate meglio della prima fase, pian piano, anche se non sta vincendo, sta pareggiando molte partite, soprattutto 0-0, però comunque in quelle zone basse della classifica anche fare solamente un punto contro gli 0 che possono fare gli altri può aiutare, e infatti è a 5 punti dalla salvezza, che appunto adesso è occupata da Parma e Lecce. Secondo me il Venezia potrà comunque non dico salvarsi, ma almeno scavalcare l'Empoli. Poi per la salvezza ovviamente ci vorrà qualcosina in più. Il Lecce, come anche tu hai detto, non sta passando un momento facile, viene da 4 sconfitte consecutive, quindi lo metto a livello dell'Empoli e come seria candidata alla retrocessione. Il Parma, anche se ci spiace dirlo, ovviamente rischia, ma mi sembra messo un pochino meglio di Lecce ed Empoli rispettivamente. Poi anche il fatto che comunque ha 3 punti in più dell'ultima squadra in zona di retrocessione, quindi si può, tra virgolette, permettere anche di perdere qualche punto, anche se ovviamente non deve farlo, perché le squadre sono tutte molto attaccate. Come sappiamo, poi il Parma, una volta fatta la partita con il Verona, ha 6 big da affrontare in 8 partite, quindi non è ovviamente facile, e lì i punti ovviamente saranno tosti, anche se abbiamo visto quest'anno che comunque il Parma se la può giocare, paradossalmente a volte ha fatto anche meglio con le big che con le altre. Per esempio ha vinto con il Bologna, con la Lazio, ha pareggiato con la Juve, quindi ha vinto col Milan anche all'inizio campionato, quindi può far bene lo stesso. Ma ovviamente, per esempio, un Parma-Inter è ovviamente più difficile che un Verona-Parma, quindi ci si aspetta di più da match alla portata del Parma. E il Cagliari mi sembra, sì, abbastanza messo bene per la salvezza.
Sì, Cagliari, poi c'è anche il fattore Nicola, anche una rosa che probabilmente ha qualcosa in più rispetto alle dirette concorrenti. Ci scrive a tal proposito Andrea Cagnin, un altro presente ieri sera alla festa del Parma Club, Alessandro Melli. Allora, Cagnin ci scrive: Andrea, Empoli e Lecce sono le squadre che ci interessano, se vincessimo lunedì potrebbe rientrare anche il Verona. Io confido in D'Aversa, il nostro cavallo di Troia. Aggiungiamo che D'Aversa anche la doppia semifinale Coppa Italia tra Bologna e Empoli magari metterà in campo le seconde linee, però per l'Empoli è un traguardo storico, con addirittura il rischio di qualificarsi alla prossima Supercoppa italiana, quindi attenzione, perché l'Empoli è un passo dalla storia ma allo stesso tempo deve guardare principalmente alla lotta a salvezza. Allora, siccome poi si sta giocando in questo periodo di sosta, ti chiedo, secondo te quale sarà la quota salvezza?
Allora, è difficile dirlo, ma secondo me da qui a fine campionato minimo comunque qualcosa come 6-7 punti, quindi per il Parma, quindi qualcosa come 30-31 punti sono proprio il minimo secondo me per raggiungere la salvezza. Quindi con 9 sfide ancora da giocare, è vero che ci sono 6 big match, cioè 6 scontri con le big, però bisogna affrontare bene e soprattutto fare punti dove si può fare punti, per esempio iniziare dal lunedì contro il Verona.
Sì, sarà così, tra l'altro insomma una quota salvezza che secondo Matteo Poletti, collaboratore Gazzetta di Parma, non sarà tanto diversa rispetto a quella delle ultime stagioni, forse qualche punticino in meno, ma insomma qualche anno fa ci si salvò davvero anche con 31 punti, che forse è stato il minimo storico. E ti chiedo proprio questo, in queste ultime 9 giornate, a livello di singoli tra le file del Parma, secondo te chi è che può fare la differenza in ottica salvezza?
Allora, da quando è arrivato Kivu, io ho visto molto bene Keita, che comunque ha giocato non tanto nella prima parte e adesso sta facendo vedere il suo valore anche per i soldi spesi dalla squadra, perché comunque è stato l'acquisto più caro dell'era Krause, quindi deve far vedere di meritare i milioni che Parma ha speso. Poi ovviamente vedo bene anche Bonny, sta tornando pian piano, sta uscendo da un periodo difficile, ha segnato appunto un super gol contro il Monza che ci ha praticamente salvato la partita da solo, e poi altri vedo bene anche Valeri, che comunque sta continuando a giocare bene in difesa, a essere un buon assist man. Io dico questi tre nomi come quelli che secondo me adesso possono fare meglio.
Questi tre nomi, Valeri che insomma fedelissimo di Pecchia, che però anche insomma da quando è arrivato Christian Kivu sta continuando a sciorinare prestazioni molto molto interessanti, come sempre con una buona spinta in fase offensiva, perché insomma ricordiamo anche il suo assist a Pellegrino nel momentaneo 1-1 contro il Torino. Allora dovete sapere, per insomma chi non lo conoscesse, Matteo Poletti è anche un grande esperto di Formula 1, e allora al di là di chiederti un pronostico sul mondiale di Formula 1, dovendo ipotizzare anche una griglia di partenza nella volata salvezza, il Parma a quale monoposto la comuni, chi potrebbe essere il Parma in un mondiale di Formula 1?
Allora, beh, se contiamo
solo quelli in lotta per la salvezza, quindi
solo quelli in lotta
salvezza, un gran premio salvezza.
Esatto, io direi che comunque il Parma lo vedo un po' come una Mercedes o come una Red Bull adesso, quindi non è a livello della McLaren, che io adesso associerei un po' di più a squadre come il Como, per esempio, però comunque non è neanche messo malaccio, ecco, secondo me.
Quindi vedi abbastanza bene il Parma in quest'ottica. E la Ferrari chi potrebbe essere tra queste? Sì.
La Ferrari adesso sì, non sta facendo benissimo, quindi la Ferrari io direi che al momento ci vedo bene abbastanza l'Empoli, perché comunque è una squadra con giocatori buoni, con giocatori di livello, per esempio Sebastiano Esposito, Colombo, anche Vasquez, però adesso è in zona retrocessione, e così come la Ferrari non, anche se sono solo due gare, però non è nelle zone che la competono, adesso comunque anche l'Empoli sta rischiando grosso, e c'è anche un po' questa similitudine tra la Ferrari, che comunque con Hamilton ha vinto la sprint in Cina e poi si è stata squalificata, e l'Empoli che adesso è in lotta per la Coppa Italia e però sta retrocedendo anche, quindi vedo bene questo binomio, diciamo.
Una bella similitudine. Allora ci scrive Davidone: beh, se sono appassionato di Formula 1, anche Matteo converrà con me che la Ferrari sta preparando la macchina per l'anno prossimo, come fa da 25 anni a questa parte. Ovviamente è una battuta, ti chiedo però questo appunto, un flash anche sul mondiale di Formula 1.
Allora, secondo me la Ferrari sta distribuendo un po' le risorse sia su quest'anno che sull'anno prossimo, come anche tutte le squadre ovviamente. Detto questo, è stata molto sfortunata in queste prime gare, perché ovviamente c'è anche un po' di incompetenza, ma anche un po' di sfortuna, perché i controlli a campione con cui sono state squalificate, controllare proprio le due Ferrari su 20 macchine è anche ovviamente un po' di sfortuna. E detto questo, sì, ovviamente la stagione è lunga, ci sono ancora 22 gare, se ne sono state disputate solamente due, l'anno scorso, per esempio, la McLaren, che poi ha vinto il campionato costruttori, è andata un passo da quello piloti, dopo due gare non era da nessuna parte, quindi la stagione è ancora lunga e gli sviluppi faranno la differenza, quindi ovviamente quella era una battuta, ma secondo me vale la pena concentrarsi ancora su quest'anno e cercare di approfittarne il più possibile.
No, Davide, ti dà ragione, vedi che ho detto bene, anche lui la pensa come me, adesso è il momento della McLaren, come per i prossimi anni. E con questo congediamo e salutiamo, ringraziandolo per essere stato con noi, Matteo Poletti, collaboratore della Gazzetta di Parma. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
Grazie mille, grazie a tutti. Ciao Marco, grazie a tutti.
Grazie a Matteo Poletti, in collegamento con noi abbiamo parlato di calcio, ma anche di Formula 1, vedete, è una trasmissione trasversale, quindi andiamo a leggere un messaggio di Pippo prima di andare in pubblicità. Per me Keita e Bernabé nel centrocampo a due che danno molta sostanza e Bonny sotto punta. Bonny e Pellegrino titolari assolutamente, la strada è questa. Inserire un centrocampista in più tipo Som non serve a nulla. E con questo messaggio di Pippo noi possiamo andare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Fino al 5 maggio, tuo da 189 euro al mese per 36 rate, con 6.500 euro di bonus E-Tech in caso di permuta o sei libero di restituirlo. TAN 425, TAG 723, anticipo 7.900 euro, rata finale 24.060 euro, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Vieni a provarlo il 29 marzo in showroom con i driver di quattro ruote.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Ci segnala un nostro radioascoltatore Lorenzo, in aprile dovrebbero tornare a disposizione anche Kowalski e Cercate. Ricordiamo che entrambi hanno subito la rottura del legamento crociato in settembre, bisogna vedere poi in che condizioni torneranno. Chi invece tornerà questa sera alle ore 21 su 12 TV Parma con una nuova puntata di Calcio Calcio è Giuseppe Milano con tutta la sua squadra. Allora abbiamo il piacere di averlo in collegamento. Ciao Beppe!
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, cosa ci riserverà questa puntata pre-ripresa del campionato? Stiamo scaldando un po' tutti i motori.
Un tema è quello che hai già ampiamente raccontato in trasmissione, ovvero questo fulmine a ciel sereno molto positivo, ovvero del ritorno di Djuric disponibile. Attenzione, perché noi diciamo che è importante, questa sera ne parleremo, perché Chivu si ritrova fortunatamente un attaccante di ruolo a disposizione in più e vuol dire avere un rincalzo in più in panchina. Questa è la domanda che poi possiamo lanciare anche ai tuoi ospiti, ma che faremo anche questa sera ai nostri, se si può pensare, visto che c'è un rincalzo in panchina, alla possibilità di vedere Pellegrino e Bonny insieme in campo, perché questa potrebbe essere una chiave, un'ipotesi, ne abbiamo parlato in queste settimane, ripetendo che Chivu non aveva a disposizione questa chance, perché giustamente un attaccante in panchina è sempre meglio averlo. Adesso si possono aprire delle prospettive davvero molto interessanti, che siano con il Verona o siano nelle partite seguenti, ma questo diventa davvero molto interessante.
Eh sì, allora ci scrive Davidone, beh, meno male che almeno Beppe non si è rotto niente, almeno lui, visto il periodo posso dire che è tanta roba, quindi Beppe mi confermi che tu sei disponibile al 100%?
Ho un raffreddore, un mal di gola da cinema, ma Davidone, anche se mi faccio male io, toccando ferro, chi se ne frega, il meno, voglio dire, nella prospettiva, ma non mi devo fare male assolutamente, ovviamente.
Eh sì, allora ti saluta Luca, poi andiamo a leggere il messaggio di Rino. Marco, io imposterei Hernani come centrale difensivo perché di quelli che abbiamo è quello che può fare meglio. Ma in realtà col Cagliari in quei pochi minuti in cui giocò centrale non fece benissimo, però in caso di emergenza tra i centrocampisti è quello più adattabile a centrale. Insomma, speriamo di non averne bisogno, ecco, in quel senso.
Non dobbiamo averne bisogno, io ho iniziato a parlare in modo ottimistico del recupero di un giocatore. non ipotizziamo queste cose. Hernani naturalmente potrebbe essere il giocatore che si può sacrificare, ma non è un difensore, quindi speriamo possa rimanere in altre parti del campo.
Allora, prima di tornare sul calcio giocato, in settimana ci sono state delle importanti novità sulla questione stadio e Giuseppe Milano ne ha dato ampio resoconto in una bella pagina sulla Gazzetta di Parma. Allora ti chiedo questo: come sono state accolte le ultime novità? Qualcosina si sta muovendo?
Allora, noi abbiamo fatto un riassunto partendo da un dato, una certezza, ovvero il prolungamento della concessione al Parma Calcio, e all'interno di quella delibera della giunta del Comune di Parma si indica proprio che questo prolungamento è propedeutico alla conclusione della fase progettuale. Lavorando su questo si è capito che nei prossimi giorni, ma proprio nei prossimi, quindi già a partire da lunedì prossimo, ci potrebbe essere un incontro tra il Comune e il Parma Calcio, Kraus e Cherubini, per dire: beh, finalmente abbiamo deciso come muoverci. Si sta facendo avanti l'ipotesi del progetto a stralci, ovvero non più il progetto tutto assieme ma per comparti. Questo permetterebbe al Tardini di rimanere aperto, si chiuderebbero per alcuni mesi un settore limitando la capienza dello stadio, ma permettendo comunque, come è successo a Bergamo, di continuare a giocare nella partita, eventualmente chiudendo la curva nord nel periodo estivo quando non ci sono le partite. Questo permetterebbe al Parma di sgomberare il campo dallo stadio provvisorio, dalla ipotesi che abbiamo saputo non piacerebbe a Cherubini di andare a Piacenza, e forse allungando un po' i tempi, ma comunque tenendo aperto il Tardini anche durante la stagione, durante i 2 anni e mezzo di lavori. Questo però comporta, e te lo riassumo perché è un passaggio tecnico, il fatto di che molto probabilmente si dovrà ripartire con la conferenza dei servizi da zero, cioè si dovrà rifare quell'iter burocratico all'interno dell'amministrazione. Si sta lavorando, e questo è più che un'ipotesi, ma sono passaggi tecnici normativi, per fare passare questa modifica da stadio costruito ex novo tutto, stadio costruito a stralci, all'interno della modifica del progetto già attuale, e quindi questo forse potrebbe essere recepito anche dall'attuale conferenza dei servizi. Sono passaggi tecnici, ma questo significa solo risolvere la questione con un anno in più o un anno in meno rispetto a quello che è già l'iter fissato dei 27 mesi quando sarà posta la prima pietra del nuovo Tardini.
Allora diamo una speranza a Davidone che ci scrive: quindi siamo sicuri, Beppe, che almeno i miei nipoti quando nasceranno potranno vedere lo stadio nuovo, inizio lavoro immagino 2028, questo è sempre un pensiero di Davidone.
Chiedi a Davidone quanti anni hanno i suoi nipoti, voglio capire se, oppure quanti anni ha lui per fare il calcolo. No, a parte le battute, credo che nei prossimi giorni avremo qualche indicazione di più. I tempi sono quelli, quindi siamo nel 25, beh forse 2028-2029, questi sono i tempi tecnici necessari, ripeto, con questa purtroppo situazione dovuta al passaggio tecnico della conferenza dei servizi che potrebbe far slittare tutto di un anno, quindi 2028-2029 sono gli anni in cui forse vedremo il nuovo stadio Tardini. Ripeto però, tempi brevi, pochi giorni, e dalle mie ipotesi o dalle ipotesi che stanno circolando si dovrebbero avere qualche indicazione più certa e più sicura dai diretti interessati.
E allora attendiamo anche appunto l'arrivo, il ritorno in Italia di Kyle Kraus. Allora ci risponde Davidone in tempo reale: i nipoti non ancora nati, i miei figli 18-19 anni. Dai, allora come tempi ci siamo.
Davidone, siamo tranquilli, ci stiamo dentro allora.
Ti saluto ovviamente Luca, il nostro grande amico Luca. Allora Gianluca invece ci scrive: domanda da fare a Milano, ma secondo voi è possibile che Camarà, anche lui presente ieri sera alla serata del Parma Club Alessandro Melli, essendo in scadenza di contratto non gioca, invece si impiega Ai, che per la categoria secondo me non è molto proponibile. Bene se nella prossima rientra almeno Juric, ma Somme e Cancellieri hanno recuperato, ciao a tutti. Allora, Somme e Cancellieri li diamo sulla via del rientro, poi chiaramente il minutaggio da valutare, considerate che oggi è giovedì, la partita è lunedì, quindi può ancora succedere tutto. C'è però tempo. Sicuramente la domanda su Camarà, Ai, te la devo fare.
Eh beh, queste sono scelte dell'allenatore. Non credo che ci sia ostracismo verso Camarà perché non ha rinnovato il contratto, e che Camarà secondo me ha ancora più difficoltà a trovare spazio nella nuova formazione di Chivu, cioè che è una formazione con un centrocampo più difensivo, che ha meno opzioni offensive, ha meno giocatori offensivi da inserire. Se poi rientra Djuric, ecco qui appunto si blocca tutto, perché probabilmente si giocherà, credo, con un paio, con due punte, e quindi le opzioni restano molto poche. C'è un sogno di Massimo Bizzi, che è uno dei nostri ospiti questa sera, che lui sogna di vedere Pellegrino, Bonny e Mann che circola, pascola in mezzo al campo con maggiore libertà e quindi anche con meno problemi di copertura, che poi sono quelli che abbiamo capito il rumeno soffre tanto. Quindi per far capire che davvero i posti per i ruoli offensivi si limitano ancora di più, e a quel punto Camara probabilmente anche in una gerarchia, anche se avesse rinnovato il contratto, scenderebbe probabilmente ancora di più.
Allora, un Bizzi Zemagnano a trazione anteriore. Roberto ci scrive: credo nello stadio quando vedrò le ruspe davanti al Tardini.
Questo è giusto.
Rino, stadio e Campacavallo. Anche Rino la prende sul ridere. Ci chiede Davidone che fine farà Camara, ma l'abbiamo detto, probabilmente non rinnoverà il contratto, che ricordiamo è in scadenza a giugno. Mentre ti chiedo, allora Beppe, in conclusione hai già anticipato chi sarà uno dei tuoi ospiti, Massimo Bizzi, ma chi saranno poi gli altri che avrai in studio questa sera e anche da casa Ferrari?
Beh, perché abbiamo un bel dibattito a distanza, tanto per cambiare un po' abbiamo deciso di tenerci in studio Massimo Bizzi per una volta e evitargli l'ennesimo pranzo di Natale o matrimoniale a casa di Luca Ferrari. Stiamo ovviamente scherzando, ma insomma per muovere un po' il gioco, perché a casa Ferrari ci sarà Luca Romenghi, quindi insomma ritorna con noi, per una volta lo dislochiamo lontano, ma alla fine la voce la farà sentire sicuramente nel dibattito con Luca Ampollini, che sarà chiaramente in studio con Maddalena Ferrone e con me. E poi a casa Ferrari avremo anche il sindaco di Montechiarugolo Frigeri, che ne approfittiamo per parlare di un'iniziativa che vede protagonista il comune di Montechiarugolo, che è stata inserita nella classifica e nella fase finale del premio il miglior borgo d'Italia, e ci fa piacere dirlo. Parliamo sempre di sport, ma una volta ogni tanto ci piace anche parlare d'altro. Ci sarà anche questo, con tantissimo sugo e il resto per la sfida con il Verona. Abbiamo un giorno in più per parlarne, sarà più difficile fare la formazione, ma sarà divertentissimo visto che c'è la novità di Djuric.
E allora questa sera tutti sintonizzati a partire dalle 21 su 12 TV Parma per una nuova puntata di Calcio e Calcio. Allora grazie e in bocca al lupo per stasera a Beppe Milano. Ciao Beppe.
Grazie Marco e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Ecco Beppe Milano questa sera, mi raccomando, alle 21 su 12 TV Parma Calcio e Calcio. Allora noi siamo in chiusura, grazie a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Questa sera ci sarà Calcio e Calcio, mentre noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.